Mille voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci, che si occuperà di cultura, la cultura tra soldi investiti e spesi e opportunità e occasioni che aprono gli orizzonti alla popolazione, ai cittadini. Quando si parla di cultura, inevitabilmente si deve parlare anche di costi, di spese, di soldi, e qui dobbiamo capire fino a che punto è giusto che le autorità pubbliche, le istituzioni finanzino e quanto debbano finanziare, fino a che punto, fino a quanto si può e si deve finanziare un'iniziativa culturale. E poi che cosa è un evento culturale, chi lo stabilisce, chi stabilisce che cosa è in definitiva, qui parlo in senso lato, che cosa è la cultura con la C maiuscola. Noi cercheremo di capire cosa si sta facendo, come vengono coordinate le iniziative, quanti soldi vengono spesi, come oggi si guarda la cultura e come anche la politica si confronta con il mondo culturale, con le iniziative, con gli eventi culturali. Cercheremo di farlo con due ospiti che abbiamo in studio, due specialisti, due persone che tutti i giorni hanno a che fare con la cultura. E lo scopo di questa trasmissione è proprio quella di far luce su alcuni aspetti che magari sono ignorati, non si conoscono o non si conoscono abbastanza o sono sottovalutati dalla popolazione e dall'opinione pubblica, perché spesso si tende magari in questo campo a sparare delle cifre o a dare dei giudizi in quello che è un dibattito che è sempre in corso, insomma, che non ha davvero una fine, e quindi in questo dibattito ognuno dice un po' la sua, ma senza bene sapere che cosa invece si muove in ambito istituzionale. E allora a noi preme far capire al nostro pubblico che cosa si sta facendo, che cosa si fa, come vengono spesi anche i soldi pubblici. Allora abbiamo, come detto, due interlocutori che ci aiuteranno a capire. Buongiorno a Sandro Rusconi, che è direttore della divisione cultura e studi universitari del DEX. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, io parlavo di soldi, l'ho detto, la cultura tra soldi investiti e spesi, opportunità che aprono gli orizzonti alla popolazione. Il suo ufficio, il suo, diciamo, servizio, è un servizio che tratta più di soldi o tratta più invece di aspetti culturali, che cosa fare e che cosa sovvenzionare, ma però in base a dei criteri ben precisi?
Ancora una volta buongiorno a tutte e a tutti. Il nostro ufficio si occupa di... diciamo di gestire quelli che sono gli affari culturali del cantone, ossia gli interventi che il cantone desidera mettere in piedi per la cultura. E bisogna distinguere subito tra due grosse categorie. Uno sono gli interventi che effettuiamo attraverso i nostri servizi culturali, quindi in questo caso parlo di biblioteche cantonali, dei due musei d'arte e magari anche del contratto di prestazione con i musei regionali. E questo è tutto per quanto riguarda i servizi culturali del cantone.
L'archivio anche.
L'archivio di Stato, giusto, che va assieme al sistema bibliotecario. E questo è un complessivo di circa 22 milioni. Poi c'è tutta la serie di interventi che facciamo a favore di terzi che organizzano eventi culturali che non sono organizzati da noi. E a questi terzi noi forniamo circa 13 milioni all'anno, di cui una buona metà vanno ai due grossi eventi che sono l'Orchestra della Svizzera Italiana e il Festival di Locarno, mentre invece l'altra metà è distribuita in circa 400 interventi annuali.
Quindi, riassumendo, il Canton Ticino spende 33 milioni all'anno di spesa annua per la cultura,
diciamo,
cultura
in senso lato. 37 l'anno scorso.
37 sì. Milioni. Di questi 37 milioni, 13 milioni, giusto?
Sì.
Sono spesi. 7 per l'OSI,
7 per Festival
sì, Orchestra per della Italiana. Orchestra della Svizzera Italiana e per il Festival di Locarno, e gli altri 6?
Nelle altre 400 richieste che ci vengono sottoposte. E quindi qui dobbiamo parlare anche del modo con cui vengono vagliate queste richieste.
Difatti, 400 richieste che ogni anno vi vengono fatte, giusto?
Giusto.
E allora chi decide quanto dare, a chi dare e se dare?
Allora, partiamo già subito dal presupposto che non concediamo sussidi pluriennali, se non in casi eccezionali. Ad esempio la Fonoteca Nazionale Allora abbiamo un piccolo contratto che ci permette di finanziare per 3 anni consecutivi, mentre tutti gli altri, la maggior parte degli altri, devono sottoporre ogni anno una richiesta corredata da un preventivo, corredata da un consuntivo, da un programma che viene vagliato a seconda del settore da una commissione specifica. Abbiamo 5 commissioni, i cui presidenti poi entrano anche nella commissione culturale centrale. Quindi ogni dossier viene guardato praticamente a 2 livelli, commissione specifica e commissione culturale. Questi formano un preavviso e noi passiamo alla decisione.
E quando passate la decisione, è una decisione solitamente favorevole o vi capita anche di rifiutare dei sussidi e delle sovvenzioni?
Sono circa 500 le richieste che otteniamo
Ogni
e
anno.
ogni anno ne preavvisiamo 400, quindi un centinaio non vengono accettate.
Sulla base di quali
Ma
criteri?
in parte sono perché non sono compatibili con alcune regole fondamentali, ad esempio una regola fondamentale è che deve essere un evento di tipo di stampo professionale e alcune volte dobbiamo rifiutare per questa ragione. In altre situazioni si tratta di un evento in cui non si è sicuri del preventivo, del modo con cui le spese sono state costruite. E in altri casi manca magari la qualità artistica o la qualità scientifica. Ecco, questo è un po'
Quindi ci
insomma.
sono dei criteri, insomma, che bisogna assolutamente rispettare e sui quali, insomma, ci si deve assolutamente soffermare, non si può prescindere.
Magari una parola su questi 6 o 7 milioni che distribuiamo. Se noi facciamo il calcolo, poi cosa rappresentano in percento sul volume effettivamente prodotto culturale? Sono meno del 9% di queste iniziative, quindi alla fine queste iniziative rappresentano un fatturato di 70-80 milioni all'anno. Quindi noi con 6 o 7 milioni diamo voce, diamo forza a un valore di 70-80 milioni.
Ecco, e qui io inserirei una domanda sul fatto che spesso si dice oggi la cultura si basa su una domanda e su un'offerta e quindi su una legge che è la legge del mercato. Fino a che punto, Sandro Rusconi, è giusto economizzare la cultura in base a quanta gente va a vedere una mostra, quanta gente va ad ascoltare un concerto?
Non credo che si debba partire necessariamente da questo principio, bisogna partire dal contenuto artistico e scientifico. Anzi, lo Stato ha proprio come compito quello di salvaguardare alcune parti della società che in altro modo non si potrebbero giustificare. Se pensiamo alla ricerca, la ricerca fondamentale non può giustificarsi in base al ritorno immediato, eppure lo Stato interviene. Nella cultura succede qualcosa di analogo. Lo Stato o l'ente pubblico deve poter intervenire laddove magari non c'è il ritorno immediato del riscontro.
O
Quello
magari anche dove non c'è un ritorno particolarmente forte e
è
sostenuto.
giusto perché anche c'è una parte esplorativa nella creatività che merita pienamente di essere sostenuta. Ecco, questo è il primo principio che deve guidare. Poi un altro principio che ci guida è anche quello della territorialità, della proporzionalità con il territorio. Non è che noi possiamo metterci in mente di sostenere iniziative che sono sproporzionate rispetto al nostro territorio.
Sul Caffè di domenica 17 giugno è apparsa una pagina che così era piuttosto sorprendente per il contenuto riguardo alla cultura, per le risposte di alcuni interlocutori assolutamente specialisti e quindi di alcuni addetti ai lavori. Il dibattito, diciamo, che si è così incanalato sul confronto che c'è in atto sul provocatorio saggio del neodirettore della Zürcher Volkshochschule e specialmente questo direttore che è Pius Knüsel, ex direttore tra l'altro di Pro Helvetia, quindi
Uscente, sì.
il direttore uscente di Pro Helvetia. Quindi un personaggio autorevole, lui praticamente, riassumo, ha criticato in modo piuttosto severo i sussidi a pioggia dello Stato ad enti e istituzioni inutili che non rispondono più ai criteri del mercato. L'hanno intervistata Sandro Rusconi sul Caffè e lei ha dichiarato, avrebbe dichiarato, riduciamo i fondi per un periodo, poi vediamo chi resiste a partire dai risultati. Ha fatto un discorso molto economico, e questa frase ha comunque generato un po' di scetticismo, un po' di perplessità e anche, credo, in qualcuno un po' di inquietudine.
Ma sono stato io il primo a essere sorpreso da quanto era stato... Ho contattato l'articolista perché il tutto era partito da una conversazione, quindi non era un'intervista. L'articolista ha interpretato in maniera un po' diversa quello che avevo detto, però io cercavo di interpretare quello che Pio Schnüsel diceva. Dicevo, secondo lui va bene fare una specie di stress test.
Riduciamo i fondi per un periodo, vediamo chi resiste per poi imbastire delle nuove politiche a partire dai risultati. Una proposta cinica ma salutare, cito quella che sarebbe stata la sua dichiarazione.
Ho detto effettivamente così, ma era quello che Pius intendeva. Il signor Knüsel si riferiva ad alcune istituzioni che sono in Svizzera e che da anni vengono sostenute appunto con dei sussidi ricorrenti. Come ho detto prima, noi non abbiamo dei sussidi ricorrenti, quindi da noi questo non esiste, non sussiste.
Perché ogni anno vengono rinnovati o non rinnovati.
Questo l'aveva spiegato l'articolista, ma lui ha fatto 1+1=2, e ogni tanto fa anche 3, e quindi ha pensato che mi riferissi a questi. Tant'è che noi, ho detto, interveniamo anche nell'ordine di circa il 9-10% della spesa, e probabilmente se riducessimo questo intervento non è che facciamo più male di quel tanto ad un'iniziativa. Però non siamo noi come amministrazione, tant'è che la Commissione Culturale questi esercizi li ha fatti ampiamente diverse volte, quindi ha ridotto in funzione del fatto che alcuni di questi enti o di queste manifestazioni non rispondevano a loro modo più a quello, non al mercato, ma a quello che era il contenuto scientifico o artistico, e quindi a volte ci sono state anche delle reclamazioni non indifferenti.
E quindi lui chiede in definitiva di rivedere.
Ma lui, Pius Knüsel,
quelli che sono i sussidi, vede, come vengono dati, come vengono stabiliti.
Sì, lui sa meglio di noi probabilmente quali sono queste istituzioni, questi che lui chiama dinosauri, e io non mi posso nemmeno esprimere perché non li conosco nemmeno bene. Però ho detto che nel nostro cantone questo discorso non è così facilmente fattibile, invece dall'articolo risulta quasi il contrario. Ecco, quindi volevo subito rassicurare chi si sentiva magari toccato da questi propositi, che non sono i miei, anzi io sono in favore proprio di una grande diversità della propositività culturale, quindi non è così.
Bene, ecco, quindi ribadiamo la rettifica di Sandro Rusconi, che è con noi in studio oggi. Sandro Rusconi, direttore della divisione cultura e studi universitari del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Canton Ticino. Stiamo parlando di cultura tra soldi investiti e spesi, opportunità che aprono gli orizzonti diciamo di vita alla popolazione e ai cittadini. Questo è il Mille Voci, questa è la nostra trasmissione mattutina dalle 11 alle 12, una trasmissione che è connotata anche, e noi siamo ben felici di questo, che è connotata anche con il contatto quotidiano, diciamo tradizionale, con il nostro pubblico, che ci può chiamare, che può intervenire allo 0848 03 07 07. Potremmo chiedere al nostro pubblico se i soldi spesi per la cultura sono troppi, sono pochi, se si fa abbastanza, se si potrebbe fare anche di più. Sappiamo che Sandro Rusconi, che qualcuno, in particolare un movimento in Ticino, dice che si spende troppo per la cultura, che ci sono troppi musei ad esempio, e che spesso alcuni musei sono anche vuoti o deserti, o c'è poca gente in certi musei. Lei come vede la situazione sui soldi spesi e direi più in generale sulle molte, tante, forse troppe iniziative culturali, troppi eventi culturali, e alcuni di questi si sovrappongono anche?
Ma io di formazione non sono una persona che ha un background di tipo culturale, mi devo basare su quello che conosco, e se io guardo le mie conoscenze mi rendo conto che dal punto di vista dell'insegnamento che riceviamo dagli eventi naturali è proprio quello che non bisognerebbe risparmiare sulla diversità e anche sulla ridondanza. Se guardiamo una pianta non si limita a fare 2 semi o 3, ne fa 10 milioni. Adesso non voglio dire che per essere veramente propositivi e creativi bisogna produrre 10 milioni di volte più del necessario, però con questo vorrei riaffermare che secondo me una certa esuberanza, una certa ridondanza non è assolutamente disprezzabile, anzi è molto auspicabile. Quindi io non sono...
Arricchisce il confronto, crea l'offerta.
Sì.
La sana concorrenza però poi costa.
Ma sul costo, guardi...
E quindi torniamo ai soldi, agli investimenti e specialmente ai sostegni, ai sussidi, perché chiunque può proporre, è libero di proporre.
Certamente, poi se riceve e quanto riceve, questo dipende A, dai soldi che ci sono a disposizione, B, dalla qualità di quello che questa persona propone. Di questi 70 musei che abbiamo catalogato, in quello che poi discuteremo in seguito, discuterà lei con il nostro collaboratore, l'Osservatorio Culturale, ce ne sono forse una decina che noi sosteniamo, però puntualmente secondo alcuni progetti che hanno. Quindi non è che andiamo a pioggia a sostenere 70 musei.
Ecco, quindi non è che a pioggia voi date ogni anno a tutti. 33 milioni, Sandro Rusconi, all'anno per la cultura. Secondo lei è una cifra alta, bassa?
Paragonata agli altri cantoni siamo forse un po' in debito d'ossigeno. Per una ragione molto semplice, che noi utilizziamo soldi dei contribuenti, quindi delle tasse, i proventi del cantone, delle tasse, esclusivamente per i nostri servizi culturali.
Questo lo ha detto,
promosso
sì.
Il cantone, come ho detto prima.
Musei, Museo ecco, Cantonale d'Arte, la Pinacoteca esatto. Cantonale Zius di Rancate.
E le biblioteche.
Le biblioteche e l'archivio storico.
Bene. Detto questo, tutti gli altri interventi li facciamo con soldi che provengono da altri fondi, il fondo lotteria, il fondo cinema che viene dalla tassa sugli spettacoli, dal sussidio federale, eccetera, eccetera. Ecco, questo ci differenzia da altri cantoni che hanno invece a gestione corrente proprio da soldi di contribuenti proprio per sostegno ad attività culturali fatte da terzi. Ecco, il nostro cantone questo non c'è e meraviglia sempre i miei colleghi quando io dico che noi possiamo intervenire proprio perché abbiamo a disposizione questi fondi e utilizziamo quasi esclusivamente quelli, mentre invece gli altri devono passare sempre attraverso il loro Gran Consiglio e il Parlamento per interventi anche in favore di terzi.
Ecco, però sui 33 milioni, cifra complessiva? Al di là di chi li dà, secondo lei sono pochi, sono tanti?
Cifra complessiva, siamo in media, ma siamo nella media bassa.
Media, ma media bassa?
Media bassa, diciamo.
Bene, aspetto le vostre, bene o male anzi, aspetto le vostre telefonate allo 0848 030707 per capire se magari avete anche paura o avete timore che la cultura in Ticino, in Svizzera, possa essere ridimensionata magari proprio a causa di alcuni politici o alcuni movimenti che reputano che si spende troppo e che i soldi potrebbero essere spesi in altri modi, in modo diverso, insomma. E questo sicuramente ci aiuta a completare il nostro dibattito con Sandro Rusconi, direttore della divisione cultura e studi universitari del DEX, e con, qui presento l'altro ospite, che è Marco Imperatore. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Marco Imperatore è il redattore responsabile dell'Osservatorio Culturale del Cantone Ticino.
Sì, certo.
E da questo punto di vista possiamo dire che possiamo stare tranquilli perché monitorate bene tutto quello che capita.
Sì, diciamo quasi tutto, quasi tutto. Monitoriamo tutto e giornalmente. La pagina che abbiamo strutturato viene aggiornata giornalmente, quindi noi giornalmente vagliamo le mail, le segnalazioni che ci arrivano, tutti gli eventi culturali e vengono inseriti in questa agenda. E chiaramente questa agenda favorisce il coordinamento e questo è il fine dell'Osservatorio Culturale. Non è mai sempre facile perché chiaramente spesso gli eventi ci arrivano anche in ritardo, per cui un ente che ha organizzato un evento in una tal data spesso si trova confrontato in quel giorno con altri eventi, ma è difficile veramente sapere. E quindi aggiorniamo giornalmente, inseriamo i testi e le locandine delle foto per abbellire un attimino l'evento e poi li filtriamo anche, perché chiaramente non tutti gli eventi vengono pubblicati. La Sagra di Paese chiaramente non viene pubblicata, ci sono altre agende che pubblicano anche questo, noi pubblichiamo solamente e prettamente gli eventi culturali,
quello che voi ritenete culturale.
Sì, certo, chiaro,
Sì, però sì. Se pensiamo a una cultura in senso molto ampio e lato, è difficile anche per voi stabilire.
Sì, non possiamo chiaramente giudicare.
Fino a che punto la conferenza ha scopi culturali e fino a che punto invece una conferenza ha scopi propagandistici.
Certo, anche
politici,
quello è vero.
Magari,
è difficile, è difficile veramente, perché non è così semplice districarsi attraverso i comunicati stampa che ci arrivano, anche perché sono tantissimi, per cui noi cerchiamo di fare da filtro, ma non è sempre possibile. Proprio per questo.
Ecco, sulla locandina voi scrivete: l'osservatorio culturale è uno strumento che va continuamente aggiornato, quindi auspicate che la gente vi possa mandare le segnalazioni, le informazioni. Ciò è possibile soltanto con la collaborazione di tutti gli operatori culturali del cantone. Collabora anche tu, quindi voi appunto invitate.
Sì, certo.
Coloro che organizzano, gli organizzatori, diciamo così, coloro che mettono in piedi, che mettono in cantiere delle iniziative, degli eventi culturali, a collaborare segnalandovi.
Certo.
Però l'Osservatorio Culturale Marco Imperatore, lo diceva prima della trasmissione, è soprattutto anche una banca dati, c'è uno studio molto approfondito che state facendo, ed è uno studio che ha una sua funzione, un suo ruolo ben preciso, specialmente un suo obiettivo.
Sì, infatti stiamo raccogliendo appunto questi dati. Chiaramente i dati sono assolutamente anonimi, non vengono pubblicati con nomi o compagnie o di chi organizza l'evento, sono dati prettamente statistici. E una parte di questi dati statistici sono stati già pubblicati nell'Osservatorio Culturale, e per cui questi eventi fanno parte di queste statistiche. Queste statistiche sono divise poi in vari settori. Sono statistiche praticamente divise per eventi per distretto, per ipotesi, sono divise anche per categoria, e sono dei dati appunto che chiaramente non sono assoluti per il Canton Ticino, sono prettamente e esclusivamente dati che vengono dal gestionale, dalla banca dati dell'Osservatorio Culturale.
Che vi servono per cosa?
Ecco, ci servono per monitorare, per fare una mappatura in maniera, possiamo dire, generica del Cantone Ticino, di quello che succede.
Di quello che succede. Allora, certo. Vediamo che cosa succede, Sandro Rusconi, in concreto. Quanti concerti, quanti teatri, quanti spettacoli musicali, quanti spettacoli di danza.
Adesso il quanto succede, il nostro carissimo collaboratore li conosce a memoria molto meglio di me. Quello che avrei voluto dire è che ci stiamo indirizzando anche verso quello che è il dimensionamento di questi eventi, perché un conto dire sono 8.000 eventi, un conto dividerli in medi, grandi o piccoli, un altro conto è dividerli anche per pubblico di provenienza, eccetera. Quindi tutto questo sforzo lo stiamo compiendo adesso e sarà fatto in maniera non ancora visibile, ma poi lo pubblicheremo in seguito. Quindi per ora ci siamo accontentati di raccogliere la quantità di eventi. In seguito avremo un affinamento, una stratificazione, come la chiamano gli statistici, di questi eventi, non solo per categorie, ma anche per dimensione, anche per impatto, eccetera, eccetera.
Ecco, quindi, ma si può dire che il Ticino è un cantone a vocazione più artistica, nel senso delle arti figurative, piuttosto che teatrale, piuttosto che un cantone a vocazione musicale con tanti concerti?
E se qualcun altro facesse lo stesso lavoro potremmo dirlo, ma non abbiamo punti di riferimento.
Però in Ticino che cosa si fa di più? Che cosa si organizza di più?
La musica prevale, anche se guardiamo un po' il volume di iniziative che abbiamo proprio finanziario, la musica ha un grande impatto.
Tutta la musica, non
tutta
solo
la musica, tutta messa assieme, dagli open air fino a arrivare ai concerti
italiani.
Sì, e quindi è senz'altro una delle attività, ma ha anche a che fare col fatto che è uno dei media che si propaga anche senza aver bisogno di traduzione linguistica, e quindi ha una grande facilità di comunicativa, diciamo. Ecco. Quindi la musica la fa un po' da padrone, abbiamo una buona attività anche teatrale, una buona attività cinematografica evidentemente, però appunto quello che manca ancora adesso è questa stratificazione di cui parlavo prima, e manca naturalmente una verifica con altre regioni, però so che alcuni miei colleghi omologhi dal punto di vista funzionale in altri cantoni si sono già interessati, hanno visto il sito, hanno detto anche noi potremmo fare qualcosa del genere, e chissà che magari arriveremo in Svizzera ad avere almeno qualcosa di paragonabile.
Però voi non potete decidere di spostare delle date, di cambiare degli eventi, nel senso che se voi notate dal vostro osservatorio culturale che nel mese di giugno ci sono 15 concerti concentrati in 10 giorni nel Luganese, non potete dire a quattro di questi concerti, di queste organizzazioni concertistiche, andate a Blegno piuttosto che in Leventina o piuttosto che in Valle di Muggio.
È mille volte troppo tardi quando questo avviene. Lo si potrebbe fare e lo si fa anche, l'abbiamo anche sollecitato in alcuni casi, per gli open air, appunto. La commissione culturale, quando ha visto le date, ha detto: ma guardate che qui vi sovrapponete con
esattamente
questo,
c'è il problema delle sovrapposizioni.
Sì, è stato anche in parte risolto. Sapete che c'era un po' questo contenzioso con Jazz Ascona, Estival eccetera, no?
Infatti.
Però si sono aggiustati e si sono, diciamo, si sono accordati anche su questo. Quindi queste cose possono succedere, ma non con l'osservatorio culturale non possiamo intervenire perché è troppo tardi, quello che riceviamo è già un dato di fatto.
E non potete neanche dire a chi vi chiede i soldi: no, non vi diamo questi soldi perché nel Luganese durante l'anno ci sono già tanti, troppi concerti, quindi voi, banda del Luganese, non vi diamo niente, orchestra del Luganese, perché c'è già troppo.
No, questo succede non così drasticamente di dare niente, ma di diminuire quando si vede che ci sono delle sovrapposizioni o ridondanze. La commissione ogni tanto preavvisa questo tipo di intervento modificatosi.
Allora, io forse ho una telefonata che è in linea, no, c'è nessuno, ma se arrivano volentieri allo 0848 030707. Stiamo parlando di cultura, di soldi che si investono per la cultura, di soldi investiti, di soldi spesi, di soldi dati e anche di opportunità, però soprattutto che aprono gli orizzonti alla popolazione, opportunità che sono occasioni anche di vedere, di ascoltare, di ammirare, di insomma aprire la propria mente. E qui, ecco, no, abbiamo l'ascoltatore, quindi prima della domanda sentiamo Furio. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'accoglienza. Senta, io sto ascoltando la vostra trasmissione per radio. Secondo me c'è un aspetto che è molto importante. Si parla del costo della cultura, e per me cultura e educazione sono quasi sinonimi, pensando invece a un investimento, perché se noi investiamo in queste discipline, la musica, l'arte in generale, l'estetica, e i nostri giovani ne possono fruire, un giorno saranno poi dei cittadini che avranno un'apertura mentale, delle idee, delle modalità anche di relazionarsi tra loro molto più interessanti di qualcuno che non può fruire invece di questo tipo di arte, di questa cultura. E questo secondo me va veramente messo a fuoco, cioè la cultura non è una spesa, la cultura è un investimento per le persone, per i cittadini di oggi, ma soprattutto per le generazioni future.
Grazie Furio, interessante quanto
ascolto
ci dice.
Per radio.
Volentieri, buona giornata, buongiorno. Allora, la cultura, Sandro Rusconi, non è una spesa, ma è un investimento.
Diciamo dall'idea che la cultura non è un lusso. Io paragono la cultura alla salute. È una di quelle tante cose di cui non ci si rende conto finché ce n'è, e ci si rende conto nel momento che comincia a mancare, che qualcosa manca. Quindi la cultura è veramente, come ha detto il signor Furio, è un investimento vero e proprio della nostra società nel livello di qualità di vita e nel livello, diciamo, di elevazione dal nostro stadio animale, diciamo, perché forse siamo l'unica cosa che differenzia l'essere umano dagli animali, per chi non crede, forse è proprio la cultura.
Però purtroppo, la cultura, come la intendiamo, come la stiamo intendendo adesso e come la intendeva anche il signor Furio, sta un po' uscendo da quello che è il dibattito politico. Le priorità sono altre, si dice, quindi la cultura può aspettare o si può tagliare sulla cultura. Non la preoccupa questa cosa?
Sì, è sempre preoccupante quando manca questa lungimiranza. E come quello che dicevo prima, anche la salute ogni tanto se ne abusa, perché si ha l'impressione che si autorigeneri, che abbia una forza autopropositiva e che non muoia mai. E invece bisogna, anche come con la salute, anche con la cultura, mantenere una certa fitness. E se noi non stiamo attenti a questo, si può ammalare anche la cultura.
Spesso ci si ammala o si ammala la cultura perché si prende sempre la cultura, ma specialmente si prende sempre l'impatto che la cultura genera, cioè il pubblico. Se c'è tanto pubblico, allora diamo, va bene. Se invece c'è poco pubblico, si può tagliare, si può rinunciare, non casca il mondo. E qui?
Anche qui ci risiamo come il paragone che facevo con la ricerca. Non è perché una ricerca è applicabile immediatamente che è migliore di una che non è applicabile immediatamente. La conoscenza è conoscenza, la cultura è anche creazione del futuro e chi lo sa, il tempo è il miglior, diciamo, critico culturale. Molte cose che erano considerate superflue, addirittura inutili o addirittura fuori testa, poi sono diventate dei pilastri culturali. Quindi chi siamo noi per dire cosa è buono, cosa non è buono?
La politica oggi, o meglio la cultura oggi, va ancora contro l'arte va ancora contro la politica oppure no? L'arte e la cultura vanno ancora contro oppure l'arte e la cultura sono su un binario e la politica su un altro binario che viaggiano in modo parallelo ma senza mai incontrarsi?
L'arte e la cultura hanno sempre avuto questo ruolo, diciamo, di critica. Hanno sempre avuto un po', a volte si sono anche asserviti a determinate ideologie, a determinati poteri, però in generale hanno svolto anche questa funzione di critica della società e anche per questo a volte sono stati puniti, no? Quindi, io direi che non si può dire se oggi è migliorata o peggiorata la
Il
situazione, io trovo che l'arte è
rapporto,
ancora, sì.
c'è però chi dice, lo diceva, lo scriveva meglio Armando Dadò sulla Regione di qualche giorno fa o di qualche settimana fa. Dadò diceva agli eventi culturali in Ticino presenziano pochissimi politici. Non in... La cultura che viene offerta in Ticino è anche cultura di qualità e di livello buono o elevato. Purtroppo questa cultura e questa arte non interessa ai politici che vanno unicamente quando ci sono anche le occasioni più mondane, insomma, quando si sa che se vado come politico probabilmente mi fotografano, mi filmano, mi intervistano.
Ma io non dispongo di statistiche, le mettiamo, Marco, nel prossimo osservatorio culturale, facciamo la
Sì.
conteggio dei politici e della
Ecco, ma
frequentazione.
il fatto che la cultura poi può essere anche occasione mondana?
È chiaro, è così anche, perché no? Anche la cultura ha anche questo aspetto, diciamo, ricreativo, ha l'aspetto aggregativo,
Certo.
sociale, e alcune volte, noi assegniamo dei sostegni ad eventi culturali che magari non hanno la massima qualità, ma hanno questa funzione aggregativa. Pensiamo ad esempio, ad alcuni eventi che avvengono in zone più periferiche, quindi hanno un ruolo importantissimo, quindi questi vengono
La
valorizzati.
cultura, i soldi spesi, i soldi investiti, le opportunità, le occasioni, la possibilità, insomma, di svagarci e di migliorare anche la nostra vita, di migliorare specialmente la nostra cultura in senso ampio. Ne stiamo parlando oggi a mille voci, vorrei sentirvi, vorrei capire se per voi la cultura è superflua, se ne può fare a meno, oppure se per voi invece la cultura e l'arte sono importanti, non se ne può fare a meno. È importante, è significativo, sicuramente anche il vostro contributo a questa discussione, perché sappiamo che il nostro pubblico è attento anche a questi aspetti della società che magari sono meno immediati o sono meno così sentiti, però hanno, specialmente lo dicevamo prima, a media lunga scadenza, davvero un significato molto molto importante e specialmente utile, prezioso. Per tutta la società, società con la S maiuscola. 0848 03 07 07. Con noi in studio ci sono Sandro Rusconi e Marco Imperatore, che appunto mi rivolgo proprio a Imperatore, voi osservate perfettamente quello che succede, quindi ci potete garantire voi come osservatorio culturale che davvero dappertutto in Ticino si fa qualcosa.
Sì, certo, infatti, dappertutto, proprio dappertutto. Chiaro che dalle statistiche si può chiaramente vedere che gli eventi divisi per distretto, ci sono alcuni distretti che fanno la parte del padrone, come in questo caso Lugano o Locarno. Beh, bisogna rapportare chiaramente gli eventi per distretto rapportati al numero di popolazione e della forza finanziaria. Chiaro, se noi guardiamo il dato della Val di Blaine, abbiamo un 1% all'interno dell'osservatorio di eventi organizzati, se guardiamo Lugano abbiamo un 42%, se guardiamo Locarno abbiamo un 25%. Guardandoli così uno dice, beh, insomma, Lugano, insomma, fanno tante cose, organizzano, certo, però chiaramente Lugano ha una popolazione enorme rispetto ad altri distretti e anche una forza finanziaria molto più grande. Ecco, quindi le statistiche sì, sono importanti, ma bisogna prenderle anche un
Con le
po' con
pinze.
le pinze.
Allora, quando leggete o quando sentite bisogna tagliare sulla cultura, la cultura non serve a niente, si spendono troppi soldi, qual è la vostra prima reazione? Siete d'accordo o no? 0848, sì, 0848 03 07 07 per telefonarci e per intervenire, per farci sapere la vostra opinione su quanto si fa e quanto si spende, se troppo o poco, per la cultura. Giorgio, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Trasmissione interessante, anche perché tocca un tema molto delicato. La cultura io la intendo anche come educazione, come scuola, naturalmente, non solo come eventi e come esposizioni. Ultimamente ci sono dei tagli penosi da quel lato lì, e io mi riferisco a un filosofo che diceva che in effetti nella società odierna ci sono due cose molto importanti: uno è l'educazione e la cultura, e l'altra è la sanità, no? Allora, poi avete tirato in ballo prima i politici. Allora, i politici sono persone che lo fanno di mestiere, non lo fanno più col cuore, quindi è molto diverso. E quello che dicevate prima dell'apparire ci sta a fagiolo, non ho bisogno di statistiche, ne sono più che convinto. Per finire, guardate un attimino cosa succede ultimamente, no? In una società che ha bisogno di crescere, la scuola è bistrattata. Guardate il fatto che tolgono questa mezz'ora, quest'ora di inglese, ci sembra paradossale, ma è così, no? Per far cosa? Più ore di classe. Rispettivamente la sanità, avete visto i medici di famiglia come sono stati presi d'assalto ultimamente da tutte le parti. Ecco, con lo specchio del filosofo, in effetti la nostra società non funziona.
Grazie, buona giornata. Ci
A lei.
ascolti per radio, prendiamo una serie di telefonate e poi le commentiamo. Interessanti, stimolanti. Luisa, buongiorno.
Va bene, buongiorno. Allora, io sono una patita della cultura, soprattutto la intendo come anche educazione, naturalmente. Ho insegnato per più di 30 anni e ho fatto la mia esperienza così. Allora, ho partecipato anche a un'associazione che non cito, però questa associazione ancora oggi non si può pagare una sede stabile. Allora, che cosa vuol dire? Che i soldi non sono così importanti, però, perché l'associazione funziona ugualmente. Quando noi facciamo una riunione, metta alla Melisa, tanto per dirne una, e c'è un autore molto preparato, un professore magari universitario che viene a parlare per noi, la gente viene non perché deve pagare, la gente viene perché vuole imparare. Allora, date un po' più di soldi anche a queste amministrazioni, a queste, come posso dire, a queste società.
Fate richieste, dovete fare la
Fate
richiesta voi però
la
dalla vostra
richiesta,
associazione, signora.
la fanno, sì, perché la presidente la conosco molto bene e fa ogni anno la sua richiesta. Però il minimo che danno, non so, il minimo che danno, che il massimo non lo so, il massimo dovrebbe essere circa 1.000 franchi. E cosa fa con 1.000 franchi? Fa
Quindi
12.
lei dice non danno abbastanza. Grazie
No, non
Luisa.
danno abbastanza,
Buona
no. E
giornata, grazie,
sa che
buona
cosa
giornata.
faccio ancora di paragone io? Che lo sport in Ticino è la cosa principale e dopo viene la cultura. Ecco, questo lo
Grazie,
voglio proprio dire.
grazie mille, buona
Sì,
giornata. Buongiorno,
buongiorno, grazie.
il dipartimento si chiama Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, quindi lo sport viene in terzo piano, al terzo posto, proprio che d'accordo con la signora non sono. Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io mi sono trovato proprio in questi momenti a condividere un post da una mia amica che proviene da Informazione Libera, che io non conosco la fonte, che cosa si tratta o no. Però quello che mi è piaciuto è la didascalia. Quando il suolo della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti. Mi sembrerebbe
Eh
emblematico.
sì, me la può ripetere? Quando? E basta.
Quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti. Vuol
Bella, eh?
dire che c'è qualcuno che trionfa sull'ignoranza, e se volessimo risalire all'antica Grecia, che la sua decadenza è cominciata quando sono arrivati gli stranieri, non erano più interessati a quella cultura che loro avevano gettato al mondo. Mi sembra sia tutto dire.
Bella, grazie.
La
buona giornata,
buongiorno.
Stia bene, buongiorno. Caterina, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, sono una ascoltatrice assidua di Rete 2, per cui chiaramente amo la cultura.
Mi fa piacere che ascolta Rete 1 stamattina.
Ah, scusi, Rete 1.
Beh, va bene anche Rete 2, sono bravi anche i colleghi, però stamattina è su Rete 1 lei.
Sì, non lo, vabbè, mi sono sbagliata. In ogni caso, io ovviamente sono una persona che, come dico appunto, amo la cultura. Secondo me la cultura è un elemento fondamentale che una società democratica deve sostenere, perché ha delle ricadute, come altri hanno detto, quindi io sostengo questa opinione, ha delle ricadute su tutta la vita civile di una società, quindi
è educazione,
è educazione,
apertura.
È capacità di aprire gli orizzonti delle persone, capacità delle persone di usare la propria testa. Io sono un insegnante.
Di andare oltre, magari anche di rispettare maggiormente le opinioni altrui, cosa che purtroppo oggi non succede più tanto, specialmente in politica.
Sono un insegnante e chiaramente una delle cose, ovviamente oltre ad insegnare la mia materia, una delle cose che veramente si nota, la mancanza, di cui si nota la mancanza, è l'orizzonte culturale dei ragazzi, e questo è uno sforzo che bisogna veramente cercare di fare. Chiaramente se c'è anche un milieu, cioè un ambiente in cui questo è già fornito da varie attività culturali, tanto ti guadagna.
È più facile, certo, anche per voi insegnanti che fate già tanto, questo va detto, per cercare di insomma migliorare la cultura dei nostri giovani.
L'ultima cosa che volevo dire, che bisognerebbe cercare un po' di, forse su cui si potrebbe intervenire, i ragazzi spesso chiedono cosa ci serve, non mi dà lavoro, e questo è un po' questa idea che la cultura in qualche maniera non è quantificabile. In una società attuale dove tutto deve essere in qualche maniera quantificabile in denaro, è molto difficile continuare a sostenerla, però è chiaramente la storia del passato ci ha insegnato tante volte quando la cultura inizia la cultura in senso lato, diciamo, il senso, la capacità delle persone di interpretare la realtà viene a mancare, poi butte cose succedono normalmente nella storia, quindi il Ticino fa tantissimo, dovrebbe fare di più sicuramente.
Grazie Caterina, buona giornata.
Arrivederci.
Allora, sull'ultima suggestione di Caterina, che cosa serve la cultura? Spesso molti ragazzi, molti giovani se lo chiedono, e anche tanti genitori: non mi serve a niente, mi serve di più l'informatica o l'inglese, perché almeno poi trovo un posto di lavoro. Sandro Lusconi, sulla cultura non quantificabile.
Sì, mi era capitato 4-5 anni fa di interagire con gli insegnanti di scuola media proprio su questo tema, a cosa serve anche l'insegnamento allargato e non funzionale solo a queste, diciamo, discipline che portano avanti, come alcuni dicono. Il mio paragone era che tutto questo che noi chiamiamo cultura l'ho paragonato appunto a quello che è il coltellino tascabile, no? Che abbiamo alcuni l'hanno in tasca, non lo operiamo quasi mai, ma quella volta che lo dimentichiamo ci rendiamo conto che ne abbiamo bisogno, no? È uno strumento di riserva che abbiamo, è forse l'unico, è quello che ci salva in tante situazioni. Quindi la cultura deve essere vista in questo senso, è una riserva di capacità di interpretazione del mondo, e se ci manca questa siamo ammalati, come dicevo prima.
Oggi però purtroppo si fa sempre più fatica a spiegare all'opinione pubblica che la cultura, anche se non è quantificabile, è importante.
Ma ci sono tantissime cose che non sono quantificabili e che sono importantissime, quindi bisognerebbe solo guardarsi attorno, quindi, non lo so.
Tra le opinioni emerse dai nostri ascoltatori, dal nostro pubblico che ci può ancora chiamare allo 0848 03 07 07, sono tutte opinioni direi condivisibili, interessanti, stimolanti, che danno ricchezza, che danno sostanza alla nostra discussione di questa mattina sulla cultura in senso ampio. Tra gli spunti, dicevo, emersi anche la signora che dice: ma alla mia associazione questo è normale, che uno si senta quasi così non considerato e ignorato. Alla mia associazione non danno abbastanza, noi abbiamo chiesto, richiesto, e non abbiamo ancora una sede. Ecco, in questi casi cosa si può rispondere a chi crede di non essere sufficientemente valorizzato?
In generale, le persone hanno diritto di chiedere un riesame, non siamo delle macchine, quindi quando le persone non sono soddisfatte, ritornano da noi con le loro osservazioni. Ripeto ancora una volta, non siamo noi funzionari che decidiamo diciamo, la quantità effettiva di montante da erogare, sono le commissioni che preavvisano su questo, quindi se
Però
vuoi
voi
fare.
avete comunque fino a un certo punto, lei può decidere fino a 30.000 franchi.
Certo, ma.
Fino a 100.000 franchi è il capo dipartimento, quindi Bertoli, e
Esatto,
oltre
è il
è
Consiglio di
il
Stato.
Consiglio di
Però
Stato.
le formuliamo noi queste decisioni, le
Sì.
scriviamo noi, anche se poi sono di competenza di enti superiori. Quello che volevo dire con questo è che non è che sia il singolo funzionario che decide così di punto in bianco di assegnare questo o quest'altro. È sempre vagliato, come detto, almeno da due commissioni, da due livelli. Quindi, se la conclusione era quella, vuol dire che effettivamente non c'era spazio per fare qualcosa di più. Mi meraviglia un po' che sia solamente 1.000 franchi, perché non mi ricordo di interventi di 1.000 franchi.
Di 1.000
Insomma,
franchi.
sembra che facciamo qualcosa. Però può anche darsi che sia così.
Sempre il caffè, domenica 17 giugno, ho intervistato anche Carlo Piccardi, musicologo, ex capo Rete 2 e oggi presidente, tra l'altro, anche della Commissione Culturale Cantonale, che dice una cosa interessante. Il fatto è che la cultura, lo cito, è sempre stata un lusso. Storicamente si è trattato di rendere questo lusso accessibile a tutti. L'idea liberista applicata in questo campo non riesce a mettere a fuoco il valore che la cultura ha nel far crescere le coscienze, cioè nel dotare le persone degli strumenti per interpretare la realtà, realtà che poi può essere gestita meglio. È d'accordo sul fatto, sul principio della cultura per tutti, che è ritenuto superato da Knüsel, direttore uscente di Pro Helvetia, Pio Knüsel, ma secondo Piccardi, comunque è un'opinione autorevole, è invece ancora valido.
Piccardi è un finissimo osservatore di quello che succede a livello di cultura. È il presidente uscente, ha servito per molti anni la commissione culturale. Io apprezzo moltissimo quello che dice. In fondo non ha detto nient'altro che la mia metafora del coltellino, cioè la cultura è quello strumento che ci permette di interpretare il mondo in una maniera, diciamo, più strutturata. Se non avessimo questo strumento, e chi non ce l'ha, è anche vittima di manipolazione.
Ecco, ho citato Piccardi, vorrei citare anche Pius Knüsel, intervistato sempre dal Caffè, ex direttore o direttore uscente di Pro Helvetia, che dice delle cose che sono interessanti sul fatto che oggi la cultura è quasi totalmente apolitica e non oppone più resistenza. Lui dice: se ricevo soldi dalla città di Zurigo, dalla Pro Helvetia, allora mi riesce difficile, volente o nolente, attaccare duramente queste istituzioni. Si diventa più prudenti, una conseguenza è che la cultura finisce col rinchiudersi in una torre d'avorio, quindi non c'è più la cultura, non ci sarà più la cultura come contrapposizione ad un sistema politico che comunque finanzia la stessa cultura, quindi io non oso, non posso
Ma
attaccarlo.
Pius in questo caso è volutamente mentitore, perché l'ho fatto col sorriso senz'altro sulle labbra. Non sono passati molti anni dal caso Hirschhorn. Lui si è
Sì.
preso una bella bacchettata al Parlamento proprio perché Pro Helvetia aveva sostenuto questo artista che di provocazione se ne intende moltissimo. Quindi quando dice questo, penso che lo dica proprio come direttore uscente, quindi per lasciare una specie diciamo, di
Un
testamento
testamento stimolante,
stimolante, ma non
così
è che ci creda, non credo che ci
qualche
creda,
seme,
no.
poi dice ancora che la cultura è o finisce per diventare autoreferenziale perché in un certo senso lo era negli anni 50 e 60, prima della fase politicizzata, ce lo ricordiamo insomma col 68. Oggi la politica, dice ancora Knüsel, non si esprime più nei riguardi dell'arte e l'arte non è più un'istanza politica, con un paradosso: l'arte è quasi troppo libera rispetto al politico.
Beh, è una bella immagine, poi possiamo lasciarla gratuitamente a Pius Knüsel. Io penso che c'è molta gente che contraddice questo punto di vista. Io credo che l'arte avrà sempre questa funzione di stimolare la società a riflettere su se stessa.
Marco Imperatore è d'accordo
Certo.
sull'arte, che deve far riflettere la società,
certo,
che deve dare dei messaggi, che deve dare degli strumenti per far riflettere.
Certo, assolutamente.
Sandro Rusconi, siamo in chiusura e non posso non farle una domanda sull'HAC, che sta per essere completato. Lugano Arte e Cultura, giusto? È questo l'acronimo?
L'ultimo acronimo
è questo, sì. Lugano Arte e Cultura. Allora, la domanda è, il LAC vi potrebbe dare fastidio? È ingombrante, troppo ingombrante per il cantone? Quanto collaborerete, quanto lavorerete assieme?
Noi con tutta questa impresa dell'HAC abbiamo sempre avuto dei rapporti privilegiati, proprio di conoscenza e di collaborazione, quindi il cantone si è già espresso anche in maniera politica chiara, sostenendo anche la costruzione, si è espresso anche in maniera chiara avallando l'idea di mettere assieme il museo della città e il museo cantonale, quindi noi crediamo in questa avventura. Poi mi rendo conto che da un punto di vista puramente numerico, adesso ritorniamo ai numeri, effettivamente guardandolo dal punto di vista ticinese sembra un'operazione un po' sproporzionata.
Mastodontica.
Un po' mastodontica, però non dobbiamo dimenticarci che forse questo è il momento giusto per iniziare questo tipo di operazione. Io penso che fra 5 o 6 o 10 anni anche solo il prezzo dei terreni subirà un'esplosione tale dovuta al transit che un'operazione del genere non sarebbe nemmeno più pensabile, e forse è giusto che si cominci a costruire, che si cominci anche a mettere il contenitore e poi anche il contenuto, perché poi la popolazione aumenterà.
Bene, il dibattito comunque anche sull'HAC è soltanto agli inizi, chissà cosa si dirà ancora anche prossimamente, ma in fin dei conti il dibattito è importante perché dà civiltà se fatto in modo civile, quindi aiuta a crescere sia l'arte che la cultura in senso lato, sia soprattutto la società con la S maiuscola. Sandro Rusconi, grazie. Lo ricordo, lei è il direttore della divisione cultura e studi universitari del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Grazie anche a Marco Imperadore, redattore responsabile dell'Osservatorio Culturale del Cantone Ticino. Diamo velocemente il sito internet www.t.ch/osservatorio culturale. Potete quindi partecipare, potete mandare, potete segnalare, potete informare anche l'Osservatorio Culturale. Grazie quindi anche a Marco Imperadore. Oggi il tema di Mille Voci era la cultura tra soldi investiti e spesi, opportunità che aprono gli orizzonti alla popolazione. Questi orizzonti speriamo che continuino ad aprirsi per tutti. Grazie a voi tutti, da Antonio Bolzani, buona continuazione di ascolto e buona continuazione di giornata.